La zanzara con Alessandro Milan.
Alle 18:42 minuti, eccoci cari ascoltatori, anche questa sera 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666 per le mail, la zanzara è radio24.it. andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Risposta della Fiat dopo il voto su Pomigliano: lavoreremo con chi ha sottoscritto l'accordo. La Marcegaglia: esiste ancora un sindacato che non capisce. Centinaia di primi cittadini protestano davanti Palazzo Madama contro i tagli del governo. Poi vengono ricevuti da Tremonti, che si dice pronto a modifiche se i saldi economici rimarranno invariati. Quella sulla nazionale era solo una battuta, spero che l'Italia vinca. Bossi ricuce lo strappo con gli azzurri. Agli ottavi USA e Inghilterra. Gli americani sono primi del girone e Capello rischia di incontrare la Germania. Prove abbordabili, questo è il commento dei ragazzi che hanno affrontato la seconda prova scritta. Platone per il classico, calcolo differenziale per lo scientifico.
E sentiamo i titoli di Studio Aperto.
3 anni di carcere per un errore giudiziario a Caserta. Un uomo accusato di omicidio è rimasto in cella dal 2007 ad oggi, nonostante la confessione del vero killer. Solo ora è tornato libero. Dopo il referendum che ha visto vincere il sì all'accordo, la Fiat annuncia: lavoreremo con chi collabora, CISL e UIL, pieno sostegno all'azienda. E il presidente di Confindustria contro la CGIL: esiste ancora un sindacato che non capisce. Incrinare l'unità del PDL sarebbe un errore al quale mi opporrò con tutte le mie forze. Così Berlusconi su internet. È un grande movimento di popolo, spiega, che ha dato al governo la forza di combattere la crisi. I mondiali in Sudafrica, domani tocca di nuovo alla nazionale. Bossi chiede scusa. Comprare la partita con la Slovacchia era solo una battuta, dice il senatore. Il mio augurio è che gli azzurri vincano la finale.
E allora, era solo una battuta, avete sentito Studio Aperto, quella di Bossi che dice no, l'Italia non comprerà la partita di domani con la Slovacchia. Onorevole Paola Binetti, buonasera.
Buongiorno.
Eccoci, UDC. L'abbiamo strappata dalla Camera, da una votazione.
Stiamo votando.
E che succede?
Stiamo votando legge sugli enti lirici.
Sugli enti lirici, tutto a posto?
Tutto a posto, speriamo. Perlomeno il governo non ha messo la fiducia, anche perché il Parlamento ha assunto un atteggiamento molto collaborativo. Quindi speriamo di poter continuare avanti così fino alla fine.
Senta, io le chiedo un minuto di pausa perché c'è il traffico. Poi vorrei parlare un po' di calcio con lei, se è d'accordo. Anche di calcio. Scoprirete una onorevole Paola Binetti inedita, forse, per qualcuno. E allora eccoci qua, siamo con l'onorevole Paola Binetti. Allora, ha sentito, era tutto un po' uno scherzo, una burla quella di Bossi, pare che non ci compreremo la partita domani.
Guardi, io credo sinceramente che è stato uno scherzo di pessimo gusto, perché credo che abbia generato una sensazione squallidissima di come si gestiscono le cose in questo paese, come se tutto potesse essere comprato da chiunque purché ne abbia i mezzi. E in un momento in cui noi stiamo discutendo, le assicuro, con fatiche in mani, anche la manovra finanziaria, con l'idea di ricavare fondi per famiglie in gravi condizioni di disagio, per malati cronici, per tagliare posti di lavoro, l'idea che uno sperperi il denaro pubblico
per comprarsi una partita,
è squallido, ma soprattutto perché in questo modo ci scippa l'unico vero valore che noi abbiamo, che è il nostro spirito sportivo, la voglia di vincere, ma la voglia di vincere perché siamo bravi, non la voglia di vincere perché siamo imbroglioni.
Infatti lei tutti i giorni, insomma, fa questo commento su Liberal, una Paola Binetti scatenata sul calcio. Lei è una lippiana di ferro, Lippi per lei l'ha definito un mito. No, sì, una romanista di fe. Però lei dice che Lippi ha una storia straordinaria, un mito, ha vinto tutto, ha subito licenziamenti decisamente ingrati. Marcello, facci sognare. Lei ogni volta che vede la nazionale ha questo.
Ma l'ho scritto anche su Domani, sarà così. Domani anche esce un mio articolo su questa cosa di Bossi. E le dico sinceramente che tutto l'unico effetto positivo che ha avuto Bossi con quella battutaccia indegna è stata quella che ci siamo stretti tutti intorno agli azzurri per rinnovare fiducia e stima in loro e quindi anche in chi li allena.
E poi lei in un articolo ha detto: ma come segue anche, insomma, sono in Sudafrica, l'Africa, tutto quello che concerne, no, questi mondiali, dice, tutti attorno a questi 20 o più giocatori, sono 22, sì, che siano 22 in campo lo sa questo, sì.
Certo, sì. No, no. Ma la senta, mia cultura è modesta, però a questo punto arriva.
Arriva. Senta, che ne pensa? Ha visto, che ne pensa di Maradona? Non so se hai visto la foto, va in panchina col rosario.
Guardi, si fanno
queste cose.
Maradona è un uomo di grandissime contraddizioni. Maradona è da un lato il genio del pallone, no? Da questo punto di vista, però è anche quello che fa cose scorrette in campo. È quello che
la mano di Dio, quello che
non lo so, guarda, esattamente. Per quella cosa che poi ma è anche la persona che ha fatto un uso di droga in maniera indegna, che ha buttato via un'esistenza personale, che ha calpestato sogni ideali di una squadra che l'aveva trattato quasi come un dio, un uomo che ci sono state tutta questa campagna di diciamo tra virgolette figli che hanno voluto essere riconosciuti per un disordine nelle relazioni, nei rapporti. Sì. È un uomo pieno di chiaroscuri. Sarà pure un campione, ma non è il genere del campione che
piace. Ma l'ha visto che va in panchina, non so, l'ha visto la foto oggi sulla Gazzetta, va in panchina e tiene stretto il rosario, cioè questo uso della religione lo fa anche Ancelotti, credo, l'allenatore.
No, guardi, no, lo faceva un altro grandissimo, il Trappattoni, questo
anche Trappattoni, sì.
Che è veramente che è un personaggio di altra stoffa, altra statura.
Ma che si fa?
Qualità,
è giusto utilizzare la religione così?
No, ma scusi tanto, ma perché non dovrebbe essere giusto pregare per le cose che uno ama e chiedere anche al Signore di ricevere una grazia per quelle cose che in qualche modo rappresentano un valore per ognuno di noi?
Ho capito, una vittoria.
Studenti avranno pregato che uscisse fuori un facile.
Ma io guardi, io ho fatto i salesiani, mi insegnavano che insomma far la preghierina per avere il voto non è proprio il buon voto, non è proprio una cosa, no?
Certamente, perché la preghiera per avere un buon voto richiede come condizione necessaria, ma a volte non sufficiente, aver studiato seriamente prima.
Certo,
però anche se hai studiato seriamente, un pizzico di fortuna ti serve. E quella fortuna può prendere anche il volto più umano anche della preghiera.
Quindi va bene dire Maradona, basta che si allenino bene, poi se pregano per la vittoria non c'è niente di male, anche col rosario.
Diciamo a Maradona direi anche qualcosa di più, no? Non solo che si allenino bene, ma anche che si comportino bene, perché se quello è il mister, mi auguro che il tipo di lezioni che dà adesso ai suoi giocatori siano migliori di quelli che lui ha messo in pratica quando negli ultimi tempi della sua carriera calcistica.
Sì. Questo per il calcio. Senta, onorevole Binetti, io le volevo fare un paio di domande anche sulla vicenda tutta del Vaticano, no? Di cui si discute, noi ne parleremo anche domattina alle 8:30. Allora, che effetto le fa quando leggo su Libero le vicende delle case, propaganda fide, vale a dire una congregazione per la propagazione della fede nel mondo, ormai viene identificata come l'immobiliare del Vaticano che dà case, compra case, affitta case, vende
allora,
case.
Allora, diciamo una cosa, che fare anche questa grande opera di evangelizzazione in terre profondamente disagiate come l'Africa, come l'Asia, come l'Oceania, perché poi questi sono gli ambiti sostanzialmente di competenza delle propaganda fide, richiede certamente mezzi che vanno messi a disposizione di questi sacerdoti, di questi ordini religiosi, mezzi che non solo li aiutano per il loro sostentamento, ma mezzi che aiutano a creare lì, in terra d'Africa, in terra d'Asia, una serie di iniziative, ospedali, scuole, centri di formazione. Quindi diciamo di mezzi economici c'è sicuramente bisogno. E il fatto che il Vaticano, che non ci dimentichiamo, da poco più di 100 anni fa, di fatto era lo Stato città del Vaticano, possegga in Roma una serie di immobili, questo penso che non faccia stupore a nessuno.
Non fa stupore, ma neanche, cioè, vedere, non so, che anche molti potenti della politica sono rivolti al Vaticano,
diciamo,
per avere una casa.
Questo secondo me è il vero punto, no? Che di cui si è discusso in questi giorni, dicendo se il Vaticano ha queste risorse dovrebbe renderle più immediatamente, più direttamente disponibili, diciamo, tra virgolette, per i poveri, no?
Ecco, questo è un punto. E molti ce lo dicono, perché non li danno agli sfrattati, ai cuocanone?
Allora io le dico da romana, perché questo sono, che certamente ci sono degli immobili di lusso nel centro di Roma che lei non li può dare agli sfrattati per una semplice ragione, che non sarebbe il contesto giusto dove farli vivere. Però il ricavato di questi cosi viene sostanzialmente messo a disposizione. Lei ancora mi sembra che la cosa un po' veramente pesante per tanti di noi che hanno amore alla Chiesa e che credono davvero nell'infinita misericordia, nella carità concreta che la Chiesa mette in atto ogni giorno, dispiace che questa parte della lettura trascuri la seconda parte. Cosa fa la Chiesa con gli affitti in queste case, e a quindi dice, mette a disposizione.
Dice, fa opere di bene.
Su Roma ci sono delle autentiche città della carità all'interno stesso del Vaticano, questa iniziativa di Madre Teresa di Calcutta. C'è quella che è proprio la casa del pellegrino, sì, la casa Domum Dei, no? Cioè proprio. Allora, cerchiamo di dirla tutta.
Quindi utilizzare questo per recuperare dei soldi, ma per poi fare opere di bene, va bene. Senta,
non è dubiti. È così.
Ah, ma io dubito sempre per principio.
Lei dubita sempre, io anche dubito di alcune cose. Dubito molto meno quando si tratta di Santa Madre Chiesa.
Dubita del Cardinal Sepe?
No, non dubito del Cardinal Sepe, anche se ascolti. Gestire patrimoni di questo tipo, in ultima istanza, anche lo scandalo del Ministero dei Lavori, no? Lo scandalo famoso della cricca, lei potrebbe dire, ma com'è che al Ministero del Tesoro non se ne erano accorti? Come il Ministro Tremonti non è stata... Voglio dire, ci sono delle realtà così complesse che è possibile governarle soltanto attraverso una serie di passaggi intermedi. E questo quindi io non dubito del Cardinal Sepe in assoluto, però non posso certamente mettere la mano sul fuoco su tutti i suoi collaboratori, su tutte le persone che in qualche modo
qualcuno può
perché è normale,
può aver sbagliato. La ringrazio onorevole Paola Binetti, la lasciamo alla votazione dell'aula, rilasciamo in attesa di leggere il suo articolo domani su Bossi.
Guardi,
e il calcio
mi farà piacere se poi mi manda un commentino.
Va bene. Grazie calcistico rigorosamente, grazie onorevole Paola Binetti.
La Zanzara.
Alle 19:18, eccoci qua nuovamente alla Zanzara, 800 24 00 24, e allora ripartiamo dai titoli del TG3.
Dopo il sì al referendum, ma senza plebiscito, la Fiat dice lavoreremo con chi ha sottoscritto l'accordo, ma potrebbe spostare altrove la nuova Panda. L'azienda rispetti l'accordo, dice Sacconi, sarebbe grave una scelta diversa. Bersani, la Fiat confermi l'investimento senza se e senza ma. Sindaci di tutta Italia in piazza a Roma contro i tagli, spunta la tassa unica sui servizi, il Tesoro ammette la manovra frenerà la crescita. Obama incontra il generale McChrystal dopo la sua contestata intervista, attesa una decisione in Afghanistan, muore un italiano in un incidente. Amianto e scarti pericolose per le strade di Palermo, dove continuano le difficoltà nella raccolta dei rifiuti. Domani ultimo appello per gli azzurri contro la Slovacchia, l'Inghilterra passa fatica agli Stati Uniti, sono i primi nel girone. Quasi una coppia su 10 si separa dopo i 60 anni, il divorzio tardivo non è più un tabù e tanti nonni tornano single.
E ora Sky TG24.
Pomigliano, la Fiat detta la linea, lavoreremo solo con chi ha firmato l'accordo.
Maggioranza e opposizione d'accordo, ora il lingotto rispetta gli impegni.
La FIOM chiede di riaprire la trattativa, Marcegaglia, c'è un sindacato che non capisce.
Manovra, sindaci in piazza, Tremonti apre alle modifiche e pensa alla service tax.
Tensioni nel PDL, Berlusconi ai suoi, no a correnti mascherate da fondazioni.
La sortita sulla nazionale, Bossi ci ripensa, chiede scusa, era solo una battuta.
Vigilia di Italia-Slovacchia, Lippi ottimista, non vogliamo che sia l'ultima partita.
E mondiali, festa Yankee, Stati Uniti agli ottavi con l'Inghilterra di capello.
Il generale McChrystal al rapporto da Obama, Karzai lo difende, non va sostituito.
Alberto, forse è la volta buona, nozze in vista per l'erede al trono di Monaco.
Domani risuonerà alle 4 e qualche minuto di meno quest'inno, l'inno dell'Italia. Allora Bossi ha chiesto scusa, ha detto ho sbagliato, era una battuta quella che ci compreremo la partita, è come scherzare con, cosa ha detto? Scherza coi fanti ma lascia stare i santi, e toccare la nazionale in questo momento è come scherzare coi santi. Auguro alla nazionale di vincere i mondiali. Non l'ha presa bene per esempio Paolo Cento dei Verdi, che ha detto ci vorrebbe che cosa per Bossi?
Questa volta Bossi merita il DASPO, chissà che il ministro Maroni, che vuole la tessera del tifoso, non faccia una bella diffida al suo collega di partito.
il DASPO, cioè l'espulsione dalle gare sportive. Poi c'è Brunetta, domani la partita è alle 4 e ha detto: cari statali, domani si lavora. E chi lavora non accende la TV. 3.650.000 dipendenti della pubblica amministrazione lavoreranno come me. Anche in Corea del Nord hanno fatto vedere la partita in diretta e hanno fatto andare a casa gli operai. Brunetta invece dice no, i dipendenti pubblici domani alle 4, TV spente, al lavoro. E poi c'è il tema della Padania che ancora rimane. Sentite Matteo Salvini, allora questa Padania esiste o no? Matteo Salvini questa mattina da noi a 24 mattino.
La Padania è quella roba che esiste quando dà 50 miliardi di euro all'anno alle altre aree del paese, quindi la possiamo chiamare Padania, la possiamo chiamare Bernardo, Ambrogio, Gilberto, però la Padania dai secoli, dalla Gallia Cisalpina e Cispadana, che mi ricordo quando andavo al liceo, c'è. È un'entità socialmente, storicamente, economicamente, geograficamente ben precisa, ecco, c'è. Che poi piaccia o non piaccia, che qualcuno la voglia indipendente, qualcuno la voglia all'interno di uno Stato federale, ma è come se dibattessimo sul fatto che la Sicilia esiste, è chiaro ed evidente che esiste, la Sicilia è lì.
E poi Luca Zaia che sfida Fini.
Il fatto che Fini dica che non esiste una questione settentrionale, perché quando uno dice non esiste la Padania vuol dire che dice non esiste una questione settentrionale, lo venga a dire a Pontida davanti a 80.000 persone, evidentemente avrà modo anche di confrontarsi. È un campione rappresentativo, 80.000 persone, no?
Venga a Pontida a dirlo Fini. Sentiamo invece cosa ne pensa Beppe Grillo sulla Padania.
Questo è un problema culturale spessissimo e quindi molto profondo, non so se sono all'altezza di il ritardante Fini si è accorto dopo 15 anni che la Padania non esiste e risponde il perito elettrotecnico della scuola Radio Elettra Bossi che dice no, esiste perché l'ho fatta io, esiste. Allora esisteva prima delle cazzate di Bossi o dopo le cazzate di Bossi? E questo è un problema che secondo me non si può risolvere così dato lo spessore, la gravità della discussione di cui parlano i telegiornali oggi. Forse è un problema di sanità mentale. Io sento degli idioti parlare e poi divento idiota anch'io.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.
Case e potere, case Vaticano. Ma questa propaganda fide, questa curia che deve curare tutti il lavoro dei missionari nel mondo, questo sterminato patrimonio immobiliare. Per esempio ne ha parlato anche Bruno Vespa. Bruno Vespa si è molto adombrato con Vittorio Feltri, passerà a vie legali, perché Feltri ha detto vive in una casa di propaganda fide. E Vespa dalla Barbara Palombelli su Radio 2 ha chiarito perché vive in una casa affittata da propaganda fide. Sentiamo Vespa.
Noi abitavamo in una casa molto molto più grande e molto più comoda dal punto di vista, che però non aveva una terrazza. A un certo punto io anni fa chiesi a propaganda fide, senza conoscere nemmeno che esistesse questa casa.
Ma a chi? Propaganda fide a chi?
No, io feci una lettera al cardinale Sepe chiedendogli se per caso gli fosse capitata una casa con una terrazza di dirmelo. Anni dopo, sto parlando di anni dopo, mi telefona un giorno il presidente del Bambin Gesù. E siccome mi aveva fatto una donazione,
cioè il dottor
Gesù,
Silvano?
Sì, esattamente, che io però non conoscevo. E invece mi dice: guardi, io sono un coadiutore del cardinale Sepe e si è liberata una casa a Trinità dei Monti, se vuole, eccetera.
Era una casa molto... Così Bruno Vespa, insomma, questa casa si è molto adombrata e querelerà Feltri, perché lui dice: io ho fatto la ristrutturazione, ho pagato tutto io, ho pagato anche tantissimo, non c'entra niente Anemone, non c'entra niente la cricca, tutto a posto. E poi svela anche quanto paga d'affitto Bruno Vespa.
Seppi più tardi che questa casa non era stata offerta a me per la prima volta, era stata offerta a una serie di persone che avevano trovato l'affitto eccessivo. E quindi non l'avevano preso.
Si può dire quanto paghi d'affitto?
Oggi pago 10.000 euro al mese di affitto.
Euro al mese d'affitto.
Ma non sono soltanto questi.
A propaganda fide, cioè proprio l'intestazione a propaganda fide.
Cioè,
sì. Quindi vanno ai missionari perché
era una casa molto...
L'affitto di Vespa, 10.000 euro al mese, la Palombelli dice vanno a propaganda fide e quindi ai missionari. con la casa di Bruno Vespa, con l'affitto di Bruno Vespa, manteniamo le missioni, dice Barbara Palombelli. Che cos'è, una provocazione? Sì, certo è una provocazione. Che ha fatto la rivista Max, che sarà in edicola tra un paio di giorni? Ha messo in prima pagina, no, forse non in prima pagina, comunque una foto di una persona ritratta all'obitorio, in cadavere, un cadavere sul lettino dell'obitorio con una targhettina che gli spunta dall'alluce e pende dall'alluce. Quella foto, quel ritocco col Photoshop al volto di Roberto Saviano. Hanno ammazzato Saviano. Questa è la provocazione che Andrea Rossi, il direttore di Max, ha voluto fare. Lo ha sentito Marta Cagnola, la nostra Marta Cagnola, questa provocazione che sta facendo molto discutere.
È una foto di una pagina doppia per nostra stessa missione di pura provocazione. Noi facciamo sempre questa foto di pura provocazione da almeno 7 mesi. Quando Saviano è stato attaccato da Borriello, ci siamo detti che era giusto prendere posizione tra chi sostiene che il problema è Saviano e chi sostiene che il problema è quello che racconta Saviano. Noi stiamo con lui, cioè non, fine, tutto qui, niente, niente di più.
Abbiamo fatto una provocazione, hanno ammazzato Saviano e ha messo la foto Photoshop ritoccata di un cadavere in obitorio col volto di Roberto Saviano, che si è incazzato abbastanza e ha detto: trovo tutto questo di cattivo gusto per speculare sulla condizione di chi come me in Italia e all'estero vive protetto, un'immagine irrispettosa per tutti coloro che per diversi motivi rischiano la vita. Tutta questa pressione sulla mia morte lascia sgomento me e la mia famiglia. Ad ogni modo rassicuro tutti, non ho alcuna intenzione di morire. Che ne pensate anche di questo? Si può pubblicare la foto di Roberto Saviano per dire una provocazione, ma noi stiamo dalla sua parte, con scritto hanno ammazzato Saviano, il cadavere in obitorio?
Oggi i partiti tutti si prendono 1 miliardo di euro e chiedono i sacrifici a noi. Devono andare a fanculo perché sono dei ladri, perché hanno rubato questi soldi e si dividono questi soldi degli italiani, perché avevamo fatto un referendum.
Questo è Beppe Grillo, oggi scatenato, neanche credo per La Stampa.
Adesso fanno le cose sulla libertà di stampa, mi viene da ridere. È una stampa che è stata imbavagliata per 10 anni, si è autoimbavagliata e adesso fanno i martiri della censura. Ma andate tutti a fanculo, andate.
Insomma, rispolvera il suo motto preferito, il vaffa. Bruno da Reggio Calabria, buonasera, iniziamo da lei, da Reggio Calabria.
Buonasera, buonasera dottore.
Dica. Volevo... No, c'è un'eco fastidiosissima però, deve spegnere la radio.
La radio. No, volevo fare un intervento perché circa mezz'ora fa stavate intervistando l'onorevole Binetti relativo alle case, alle proprietà della Chiesa,
sì.
Nella quale l'ho sentita parlare con un timore riverenziale dicendo che la Chiesa è proprietaria di qualche appartamento a Roma.
No, più che timore reverenziale, no, timore no, semmai deferenza.
No, quello rispetto.
Rispetto, beh certo, quello sì,
no, no,
l'onorevole Binetti sappiamo che è molto legata alla Chiesa.
Sì, però non è che una persona può negare che le statistiche dei programmi hanno presentato ultimamente riguardo alla Chiesa, le loro proprietà e su Roma,
sì,
si parla
sì.
Addirittura di un appartamento su 3 di proprietà della Chiesa.
Mm.
Adesso io dicevo, ma è possibile che queste persone dicono che vogliono aiutare i poveri? E non è vero, perché tutte le volte che hanno fatto vedere che le case che dovevano essere date alle persone indigenti venivano cacciate in malo modo con l'ufficiale giudiziario. E poi vediamo poi che Bruno Vespa si piglia a casa 10.000 euro al mese essendo una persona indigente.
No,
loro dicono, noi utilizziamo quei fondi.
Sì,
per
Bruno, però lei, mi scusi, Bruno, lei sta mettendo insieme tante cose. Allora, Bruno Vespa ha preso in affitto la casa e paga 10.000 euro al mese, cioè uno può prendere l'affitto da, che ne so, Pinco Pallino, e in questo caso Bruno Vespa ha preso in affitto da Propaganda Fide, che ha appunto tanti immobili. Quello che diceva l'onorevole Binetti, non so, vorrei questo, su questo il suo parere, è che dice, certo, hanno tanti immobili, guadagnano tanti soldi perché li mettono in affitto, ma con quei soldi lo scopo di Propaganda Fide è poi mantenere tutte le missioni del mondo, e sono tantissime.
Dottore, però io volevo farle notare che la stessa Chiesa che percepisce, è vero che tratta un altro argomento, però dovrebbe essere sempre all'utilità dei poveri. L'8 per mille di cui si è parlato, dicevano che per l'8 per mille di quest'anno hanno preso più di 1 miliardo di euro, 1 miliardo e poco più di euro. di cui soltanto il 20% va a opere di beneficenza. Anzi, lo diceva proprio un prelato che fu intervistato.
Sì, è vero, da report, l'ho visto anch'io, forse era, più del 20, più, forse era più del 20%, comunque lui stesso diceva forse bisognerebbe fare di più, aumentare queste percentuali.
Ma ci rendiamo conto che fanno delle pubblicità che rubano le lacrime perché debbono aiutare poi il 20%. Ecco che le persone che in questo momento soffrono, che hanno difficoltà in Italia e si vedono presi in giro da un governo che fa di tutto per aiutare.
Perché c'è adesso anche il governo, cioè tutto stia mettendo. Bruno,
sì,
io
dico, sì,
insomma, lei non piace questa cosa. Io le dico, Bruno, domani mattina, tra l'altro alle 8:30 ne parleremo, è anche il tema del nostro sondaggio 24 mattino, così mi autolancio, tanto domani mattina sono ancora qua, parleremo proprio questo, delle proprietà del Vaticano e se vi colpisce, vi scandalizza il fatto che il Vaticano possa avere così tante proprietà immobiliari. Grazie Bruno, se vuole anche domani. Massimo da Rimini, buonasera.
Sì, buonasera.
Di che?
Insomma, adesso andarci a infilare in un discorso come la Chiesa spende i soldi che ha a disposizione, andremo molto lontano. Però quello che mi ha colpito nell'intervento dell'onorevole Binetti è quando faceva riferimento al fatto che Maradona va in panchina con un rosario.
Sì.
E lei giustamente gli ha detto, io ai salesiani mi avevano insegnato che insomma non è la cosa migliore.
Sì, qualunque, non so, chiunque ha frequentato un oratorio, no? Le classiche cose, dico la preghiera, ecco, così esatto, passo l'esame. Allora, no? È un po', ecco, un rapporto lei con la religione un po' così.
È un rapporto, non è un rapporto con la religione. È trasformare la fede in superstizione.
Però il discorso della Binetti è va bene la preghiera per ottenere una grazia sempre che uno dietro abbia fatto uno sforzo per ottenere quella stessa grazia, quindi se io studio magari, e poi dico una preghiera che mi aiuti per ottenere la grazia, va bene. Se non studio e penso di risolvere tutto con la preghiera, quella è superstizione.
Sì, magari aiutandoci anche con una, diciamo, una donazione, in quel punto lì la preghiera vale di più.
Vabbè, Massimo vuole mettere un po' il pungolo, vabbè,
via,
è superstizione quello. Va bene, grazie Massimo. Andiamo a Siena da Fabio, buonasera.
Sì, buonasera, innanzitutto complimenti ai vostri collaboratori per la cortesia al centralino.
Li ringraziamo.
Lo sottolineo. No, dunque io condivido molte battaglie dell'onorevole Binetti, soprattutto quelle in difesa della vita, e probabilmente questa sera diciamo un po' fuori del seminato. Ovvero, a mio avviso, quando si vuole deviare l'attenzione degli italiani sui nostri problemi, la si butta sul calcio.
Io ho detto la voglio chiamare questa sera a parlare un po' di calcio perché tiene una rubrica quotidiana sul calcio, non è che l'abbiamo distolta.
Sì, no? Ma voglio dire in generale, quando i politici vogliono deviare l'attenzione degli italiani parliamo di calcio e complici giornalisti, gli italiani li vanno dietro.
Ma no, non ci veda una cosa strumentale, cioè abbiamo parlato di calcio.
Ma intendo dire anche la battuta di Bossi, la battuta di tutti quanti, comunque si parla di calcio e tutti i suoi affari.
E almeno cioè, la Binetti parla sempre di quelle cose, sì, per cui lo sappiamo, per sentirla parlare di altre cose.
Non è contro la Binetti, dico i politici che si occupassero più dei nostri problemi e meno di calcio, probabilmente, e più di magari fa la canestra.
Fabio, che avete vinto anche quest'anno il campionato. Quanti ne avete vinti?
Sì, sì, ne abbiamo vinti 5.
5 di seguito?
No, 4 di seguito e il precedente 2 anni prima.
Mannaggia a voi. No, ma comunque no, complimenti. Ma no, ripeto, Fabio, non è che né la Binetti né io abbiamo voluto parlare di calcio per non parlare dei temi generali, dei temi distogliere l'attenzione degli italiani. Così per iniziare a parlare anche un po' di calcio, che poi vuol dire anche parlare di Bossi, di Padania, no? Di una cosa un po' diversa.
L'attenzione per il calcio
abbiamo parlato anche di Vaticano, di Chiesa.
Meno calcio e più attenzione alle cose serie
e più basket anche. Grazie Fabio.
Questo sì, volentieri.
Voglio andare a Verona da Nicola, buonasera.
Sì, buonasera, vi ringrazio per lo spazio. Niente, siccome ho sentito oggi pomeriggio anche su Radio 24 parecchie persone che criticavano i no agli accordi di Termini Imerese, no?
Pomigliano,
da parte di una consistente parte dei lavoratori e chi dava dei fannulloni e tutto, e una serie di commenti. io non ho sentito nessuno parlare delle persone che intervenivano, dei vari ospiti nelle varie trasmissioni, che avesse fatto l'operaio a catena per 8 ore. Perché almeno una persona che ha fatto 8 ore di catena per un periodo della sua vita può capire cosa vuol dire lavorare in quelle condizioni. E se ti viene tolta anche la pausa pranzo, poi discutiamo.
Ho capito, però Nicola, quelli che hanno votato, al referendum di Pomigliano sono anche, non solo, ci sono anche, ovviamente anche i dipendenti amministrativi, ma sono anche molti che hanno votato e fanno la catena di montaggio e hanno votato per il sì, non quella percentuale che la Fiat forse si attendeva, ma la maggioranza ha votato per il sì e quelli la fanno la catena di montaggio.
Certo, di fronte al baratro della disoccupazione o mangiare e sopravvivere, uno sceglie la sopravvivenza.
Quindi dice qui sta il ricatto, ecco, questa è l'idea del ricatto. Lei è per l'idea che c'è stato un ricatto in corso?
Secondo me mancherà poco che comunque i contratti nazionali di lavoro non avranno più un valore, il lavoratore medio, che sia anche l'impiegato, non solamente l'operaio, anche nel settore del commercio, non avrà più potere contrattuale da qui a 2-3 anni. Quello che sono riusciti a fare
iniziano a Pomigliano e poi le deroghe. Guardi, in realtà, non, come avrà visto, c'è stata anche la reazione del Lingotto, che a questo punto avrà sentito anche nei titoli il governo, l'opposizione dice la Fiat ora mantenga l'impegno di investire questi 700 milioni a Pomigliano. La Fiat ancora non ha capito, perché insomma bisogna capire questa percentuale, che non è una percentuale di non so 90-95% di sì, che cosa vuol dire? Io investo e poi i 30% che hanno votato no, che tipo di iniziative possono fare per contrastare? È un tema ancora molto in divenire, tra l'altro, oltre che questa mattina, anche domani Oscar Giannino se ne occuperà alle 9. Quindi Nicola, rinnovo anche lei di seguire Oscar Giannino domani. Voglio andare a Milano da Giorgio. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ecco, io ho fatto una riflessione anche perché stamattina ho seguito anche un po' Radio 24. L'esito effettivamente del referendum di Pomigliano ha spezzato un po' tutti, perché malgrado tutto si pensava un po' di buon senso. Mentre invece è la dimostrazione pratica della mancanza di voglia o di mentalità assolutamente diversa. Viene spacciato un ricatto delle condizioni che vengono poste a un particolare capannone, una particolare sede della Fiat, dove ci sono dei sistemi, delle abitudini che sono particolari. La Pax Sociale in Germania, quando c'è stata la crisi qualche anno fa, la prima, alla Volkswagen già si erano impegnati tra di loro, ci ha messo una giornata, tutti i lavoratori a tirarsi indietro in qualche oretta al giorno, un giorno alla settimana, a condizione che si lavorasse tutti senza perdere il posto e un po' meno stipendio, hanno avuto il boom. Adesso sempre da Radio 24 ho sentito che hanno avuto dalla Cina degli straordini in Germania di Mercedes, BMW e Audi, che ci sarà il problema, ma forse era lei che l'annunciava, dove l'estate ci sarà forse da giocarsi le ferie.
Non ero io, forse Sebastiano Varisoni, cioè il concetto, lei dice, bisogna rinunciare a qualcosa in nome di una maggiore produttività, perché il mercato va lì, insomma, in una globalizzazione diversa, in un regole di mercato produttivo che sono cambiate, che necessariamente devono cambiare in questi ultimi anni. Le 19:45 minuti, 800 24 00 24, siamo qua per intervenire in diretta. Voglio andare a Caserta da Gennaro. Buonasera Gennaro. 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 Gennaro non c'è?
Pronto?
Eccoci qua Gennaro.
Ah sì,
arriva un po', che è il fuso orario, c'è a Caserta. Mi sente.
Creato un buco nero.
Ah, un buco, è finito nel buco nero.
Della comunicazione.
Per carità, risorga dal buco nero e dica.
Sì, volevo intervenire un po' sulla faccenda di Saviano, della foto su Max.
Sì.
Io sono un lettore storico di Max, è un giornale che ho sempre apprezzato, e volevo sottolineare questo atteggiamento, insomma, che hanno avuto, che sicuramente ha dei lati negativi, però è anche un modo di fare promozione sulla condizione di Saviano,
sì.
Far capire anche in maniera diretta così.
E c'è bisogno di mettere una foto sull'obitorio con la faccia di Roberto Saviano a dire hanno ammazzato Saviano. Lei l'ha vista la foto?
No, non l'ho vista ancora, però la posso immaginare.
La trova sui siti internet, è già rilanciata. E c'è proprio un lettino di obitorio, c'è una persona, un cadavere coperto con una targhettina che pende dall'alluce, il piede sinistro. È al volto un po' in su ed è il volto di Roberto Saviano, ovviamente appiccicato lì con Photoshop,
sì,
fa tutto,
immagino,
no?
Che sia
con scritto hanno ammazzato Saviano. Però
a volte io penso che un'immagine può comunicare più di 1000 pagine scritte, per cui può mettere davanti a una realtà vera, cruda, che è quella del rischio reale della vita. Che sia una provocazione penso possa apparire chiaro, perché poi sarebbe l'unico giornale a riportare la notizia della morte di Saviano, cosa che invece non si poi sentirà su nessun telegiornale, su un altro organo di informazione. Quindi
insomma, una provocazione molto forte.
Molto forte.
Guardi,
sicuramente. Però è anche un terreno fertile quello di Saviano su cui speculare in positivo e in negativo.
Certo, ormai sembra che la moda sia parlare in tutte le salse di Roberto Saviano. Gennaro, comunque io voglio chiedere che ne pensa a uno che di queste cose se ne intende, perché è un fotografo di internazionale, ha fatto anche tante campagne che hanno creato e suscitato dibattiti. Oliviero Toscani, buonasera.
Buonasera.
E allora, l'ha vista lei questa foto di Roberto Saviano?
L'ho vista.
Sull'obitorio, sul lettino dell'obitorio, è forte.
Sì, non
è
Roberto Saviano, che a me è una fiction.
Sì, certo, è un
foto. Quindi credo che possa essere utile. Io non mi impressiona assolutamente. Devo dire che non è neanche questa grande realizzazione, lo dico pure al giornale.
Max.
No, poteva essere più forte in un certo senso, quindi più forte era anche meno discutibile. Io trovo che i grandi personaggi, per esempio gli attori, muoiono tante volte nei loro film, no?
Sì, e quindi
no, non c'è, sicuramente questo non è Saviano morto, questa qua è una visione, no? È una interpretazione di una situazione. Non a caso Saviano, che dice la verità, gira con la scorta. Perché?
No.
In questo paese, quando si dicono le cose giuste, bisogna girare con la scorta. Questa qui è la cosa gravissima. In realtà uno è lì per essere ucciso. Allora, questa immagine, devo dire, che fa impressione, perché ci porta alla fine di questa realtà costante sul povero Saviano.
C'è da dire che il direttore di Max ha detto è una provocazione, perché abbiamo sentito, non so, il calciatore Borriello dire male di Saviano, altri dire male di Saviano. Allora questo è stato il nostro modo per stare dalla parte di Saviano. Però
È dalla parte di Saviano.
Però
io
Saviano
feci morire una volta Reagan,
sì,
perché disse che l'AIDS era una cosa per omosessuali, che non era assolutamente una cosa seria ai tempi, non so se ve lo ricordate,
sì,
era inizio anni 90, e sul giornale che dirigevo, che avevo inventato, si chiamava Colors, lo feci morire di AIDS. L'articolo diceva è morto il grande Ronald Reagan di AIDS, colui che ha fatto capire al mondo cosa vuol dire questa malattia. In realtà lui non ha fatto capire niente, aveva detto tutto il contrario.
E ci furono reazioni dalla Casa Bianca?
Ci fu una reazione, non era più presidente allora, però ci furono reazioni da parte del suo ufficio, che non si faceva una roba così. Invece questa roba qui servì moltissimo a far capire quello che Ronald Reagan non aveva capito. Questo qui è un caso opposto, anche se utilizzando la stessa scrittura. Ecco, io trovo che povero Saviano, l'ho visto io a Pisa, gira con la scorta.
Certo.
È pazzesco, cioè un ragazzo giovane dice la verità, aiuta tutti, invece di farlo Presidente della Repubblica lo mandiamo in giro con la scorta.
Però è proprio oggi Benedetta Tobagi, la figlia di Walter Tobagi, su Repubblica ha scritto quella foto è sbagliata, perché appunto basterebbe raccontare come gira Saviano, il pericolo, la scorta.
Sì, ma non è sufficiente, no, qui arriva proprio il punto finale, no? Dice attenzione, che questo è quello che una certa Italia vorrebbe di Saviano. Siamo messi di fronte a una vera realtà.
Saviano si è abbastanza arrabbiato, eh?
ha detto
di cattivo gusto, irrispettosa, poi voglio assicurare tutti, non ho alcuna intenzione di morire, poi ha detto tutta questa pressione sulla mia morte lascia sgomento me e la mia famiglia. Cioè,
ma non è questa foto che sicuramente fa pressione sulla sua morte, c'è cioè qualcosa d'altro, qualcun altro che fa pressione alla sua morte, cioè più questa immagine serve a salvarlo, a coprirlo, a aiutarlo, a farci capire tutti che dobbiamo aiutarlo.
Che fa un direttore di giornale o nel suo caso come un fotografo, deve chiedere si può chiedere il permesso oppure no, non bisogna, cioè non hanno chiesto niente a Saviano, hanno fatto questa cosa e
io penso che no, non può chiedere, deve fare, io penso che non a caso siamo qui a discutere questa situazione che è una situazione protetta dalla scorta. Cioè lui gira con gli agenti armati attorno a lui. Allora perché?
Beh, voglio dire, non basta raccontare questo, cosa che fa anche Saviano qualche volta, non sempre, insomma, anche le questioni di sicurezza non glielo concedono. Non basta raccontare come vive Saviano dire rischia
gente,
di morire.
No, perché sotto la scorta girano anche tanti altra gente che non è che siano minaccia di morte come Saviano.
Cioè quello è il modo di dire, una parte dell'Italia o qualcuno, pochi o tanti che siano, lo vorrebbe addirittura così.
Proprio così.
E noi ve lo sbattiamo in faccia.
Ovviamente è cinica la cosa, ma la situazione è cinica per il povero Saviano. No, io credo che Saviano capirà questo proprio.
La capirà. Anche
sì,
se...
ma il fatto che è chiaro che nessuno di noi vuole che Saviano muoia.
Ma tanto meno, Max, proprio hanno detto
ha avuto il coraggio di fare una roba così.
Senta, nel salutarla Toscani, ma com'è finita la vicenda che l'hanno bloccata per entrare a Gaza? Voleva
tornerà a Gaza. Potrà fare i fondamentalisti da una parte, i fondamentalisti dall'altra.
Cioè cosa sta facendo?
Fare astratti su astrarli da lì, portarli fuori, finalmente metterli insieme senza violenze.
Cioè vuole fare i ritratti di queste persone, dei volti di queste persone.
Ne ho già fatti tanti, sono stato una settimana adesso, devo dire un grande materiale, però mi mancano ancora certi estremisti.
Sì, perché ha girato molto in Israele, territori, ma non a Gaza, non l'hanno fatta entrare.
Non a Gaza sono già fatto volte, però adesso volevo poter fare certi personaggi e non sono riuscito, ma tornerò.
La ringrazio Oliviero Toscani per essere stato con noi, buona serata. Ovviamente la vicenda Saviano è effettivamente, andate a vederla, la trovate sui siti, adesso non so, sui siti di informazione la trovate questa foto di Saviano che sta facendo molto molto discutere. Voglio andare a Pescara da Paolo. Pescara, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci.
Allora, io sì, volevo, a parte interessantissimo quello che stavo ascoltando su Saviano, eccetera. Però
lei l'ha vista la foto?
No, non l'ho vista. Però insomma, di questo Saviano se ne parla tantissimo, un po' credo che sia anche stata, come dire, non colpa sua, ma comunque il fatto che lui ormai sia diventato così famoso. Per
colpa sua di che cosa, scusi?
Niente, di tutto quello che gli gira intorno, no? Chiaro, no?
Colpa sua in che senso? Doveva stare zitto.
Nel senso positivo, dico, senso che chiaramente
Una colpa ha poco di positivo.
No, intendo dire colpa. Comunque non volevo parlare di Saviano.
Non voleva parlare di Saviano.
Voleva parlare di Maradona.
Maradona.
Diego Maradona. Sì, no, io mi era venuta questa riflessione sentendo la Binetti citare Maradona, dei suoi presunti errori passati, peccati, così.
Presunti, insomma, qualche errore, po' di problemi con la droga li ha avuti.
Senza dubbio, però mi veniva da fare questa riflessione. Ora, io credo che avendo un'età per cui ho visto Maradona da bambino, eccetera,
sì,
abbiamo conosciuto tutti che cosa ha fatto Maradona nel calcio e nella sua vita privata, però mi sembra di poter affermare che Diego Maradona non è nemmeno lui stesso, forse va tanto fiero di tanti errori che ha fatto, no?
Ma penso proprio di no.
Ecco, quindi questo è scontato. A me la riflessione che mi viene da fare è questa, che il rapporto che c'è fra l'errore o la colpa è l'esposizione mediatica, se vogliamo, o comunque l'esposizione ad una vita sociale che un individuo può avere.
Sì. Cioè, beh, che vuol dire?
Nel ecco, senso... voglio dire questo, è chiaro che sicuramente non
no, dica, vabbè, dica, cioè, voglio dire, ha dato tanto al calcio, ma è stato anche sotto pressione mediatica, per cui
no,
non ha retto?
Semplicemente voglio dire questo, Maradona, che è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, sì, ha fatto tantissimi errori, per molti di questi errori ha pagato, forse non per tutti, per molti ha pagato, lui stesso non va fiero degli errori che ha fatto.
E quindi?
Però... pur avendo una vita pubblica, diciamo, adesso è CT dell'Argentina, eccetera, che danno con gli errori che ha fatto e con tutta la sua storia, eccetera, sì, che danno fa, che danno procura agli altri?
No, ma danno nessun danno.
Questo, questo,
Labinetti diceva, è un personaggio che io non lo citerei ad esempio, nel senso che è stato il grandissimo calciatore, ma è stato anche, sappiamo, un calciatore che ha avuto problemi con la droga, e quindi non lo vede, non so, magari Labinetti vedrebbe meglio Pelé, non lo so, che ha avuto meno problemi sicuramente di Maradona, ma dico così un nome a caso, il primo che mi è venuto in mente. Le 20 esatte in questo istante, allora sentiamo i titoli del TG1.
Referendum a Pomigliano, 63% è sì, 36% è no, lavoreremo con chi ha firmato, dice la Fiat, il ministro Sacconi in studio al TG1. Manovra, effetto sul PIL meno 0,5% in tre anni, incontro Anci Tremonti, aperture su patto di stabilità, record delle regioni, 178 uffici nel mondo. Afghanistan, dopo le critiche alla Casa Bianca, Obama rimuove McChrystal dal comando delle operazioni, al suo posto il generale Petraeus. Maturità, Gelmini, finora tutto bene, il ministro alla video chat del nostro sito ha risposto alle domande degli studenti. Vigilia di Italia-Slovacchia, Lippi dice dobbiamo migliorare in attacco, ma quello che cerco arriverà. Le scuse di Bossi, la mia una battuta, spero l'Italia vinca il mondiale. Negli ottavi Inghilterra e Stati Uniti, tra poco dopo il TG1, sfida decisiva tra Ghana e Germania.
Ghana e Germania, ma io dico, ma dipendenti pubblici, Brunetta non vi fa vedere la partita domani, o meglio, ha detto si lavora e quindi io lavoro, lavoreranno anche i 3.600.000 dipendenti pubblici al lavoro, la TV non si accende, domani la partita è alle 16, alle 4, l'Italia, dipendenti pubblici, la vedrete sta partita, ci volete chiamare a dire riuscirete di straforo, in malattia vi mettete, scioperate, che fate? 8-0 non vi frega niente del calcio, può essere 800-24-0024 al TG5.
Sindaci e governatori contro la manovra, Tremonti apre ma avverte, la spesa pubblica deve diminuire altrimenti c'è il rischio di collasso. Lavoreremo con chi ha firmato, così la Fiat dopo la vittoria dei sì a Pomigliano, la FIOM trattativa da riaprire, Sacconi patti da rispettare. La Corte Costituzionale respinge i ricorsi presentati da 10 regioni contro il ritorno al nucleare in Italia. Obama caccia il generale McChrystal, in Afghanistan va Petraeus, marea nera salta il tappo della falla, 2 morti dall'inizio delle operazioni. Napoli fa 3 anni in carcere per errore nonostante la confessione del vero killer. Venezia scarcerata la banda del Bancomat, il questore contro la procura. Leggendo per caso un elenco di soldati deportati, Savino Pezzotta scopre che il padre è sepolto in Polonia. Alberto di Monaco e la sudafricana Charlene Wittstock presso sposi, annunciato il fidanzamento ufficiale. Gattuso e Pazzini contro la Slovacchia, Lippi ora viene il bello, Stati Uniti e Inghilterra agli ottavi, Pirelli in Formula 1.
Gattuso e Pazzini, vabbè. Andrea da Trento, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci.
Io sullo spunto fornitoci da signor Toscani a proposito della foto di Saviano, verrebbe da dire che la mossa di comunicazione di Max è più azzeccata di quanto Toscani voglia dire.
Lei l'ha vista questa foto?
No, ma immagino, anzi, nell'immaginario tipico, soprattutto settentrionale, personificare un personaggio come Saviano in una sala d'obitorio mi sembra piuttosto significativo, sia del voler stare dalla sua parte, sì, sia a creare quest'ombra di pericolo attorno a lui, sia in effetti allo scopo di promuovere, come ovvio che sia, la vendita della
copia. Questo è chiaro, cioè dice abbiamo fatto una provocazione, è anche un modo per vendere copie,
Si cavalca l'onda informazione sia da parte loro sia da parte di quei giornalisti che intervengono per eventualmente.
Però lei che ne pensa, voglio dire, cioè d'accordo, sa, per vendere copie si possono fare tante cose, oppure si può decidere che alcune cose non si debbano fare. Lei che ne pensa? Questa è una cosa che si può fare anche se non l'ha vista, ma insomma, mettere "hanno ammazzato Saviano" con la foto di uno sul lettino d'obitorio e c'è il volto di Saviano?
Io ritengo che sia un buon messaggio, veicola quello che vogliono, quello che sarebbe corretto veicolare. È piuttosto invece una scelta infelice per quello che riguarda Saviano stesso, cioè agli occhi suoi, di una persona che questa immagine la vede nei suoi incubi, immagino, nonostante la scorta, perché purtroppo di personaggi morti nonostante la scorta ne abbiamo una lista completa, sia poi per quello che può essere il messaggio nei confronti di una famiglia che vive questo terrore, che lo vede ripetuta e riproposta.
Certo. Non è bello già convivere con l'idea che ci possa essere qualcuno che ti vuole ammazzare e poi sentirselo come dire sbattere in faccia con un foto del genere, posso capire che non sia molto simpatico. Questo sì, da qui la reazione abbastanza arrabbiata di Saviano, che appunto ha parlato di scelta di cattivo gusto, e anche di tutto questo parlare della sua morte, davvero, davvero una cosa che lascia sgomento, ha detto, questa sua attenzione per la morte mia. Andrea, la ringrazio, voglio andare in provincia di Salerno da Valerio. Buonasera. Valerio, come a Caserta, c'è il buco nero anche.
Pronto?
L'ha presa il buco nero di Caserta, è arrivata a Salerno, no?
Pronto, mi sente?
Benissimo, Valerio, adesso sì.
Ah! Mi sono pure fermato, stavo in autostrada.
No, si fermi, accosti.
Mi è accostato.
Ecco, al limite c'è l'auricolare, lo sa, no?
No, mi sono fermato proprio, ecco, per parlare con calma.
Dica.
Senti, io volevo rispondere un po' a quelle persone che prima parlavano di Pomigliano, del fatto che loro, una parte, non ha accettato l'accordo.
Sì.
Guardi, secondo me gli operai, oggi, come noi impiegati, io sono un impiegato, siamo già particolarmente sfruttati, facciamo già molto spesso ore in più non pagate. Adesso accettare ulteriori sacrifici, tutti siamo disposti, perché il lavoro qua a sud manca. Sono il primo a dire, vabbè, se c'è il problema rimbocchiamoci le maniche. Però poi, quando le cose vanno bene, che le macchine si vendono, questi accordi per ritornare indietro, ma a me non sembra che succeda così.
Sì, però lei sa che, voglio dire, anche tutti i problemi dell'assenteismo, che la produttività, fabbricare auto in a Pomigliano rispetto a quello che è fabbricarla in Polonia costa molto di più. Adesso io non sono un tecnico, i dati eccetera, ma la produttività è minore qui in Italia, cioè, capisce? Allora la Fiat dice: veniamo qui, a patto che però aumentiamo la produttività, altrimenti che dobbiamo fare? Altrimenti, ma come si fa a essere competitivi?
Sono d'accordo su quello che dice di aumentare la produttività.
E come si aumenta? Magari diminuendo l'assenteismo, magari?
Ma si facessero leggi per tagliare queste persone, quelle che sono assenteisti, perché si vede poi nell'arco
di un anno. Italia, Valerio, ma lei ha mai visto un assenteista che prima di licenziare una persona che è assenteista? Ma in Italia, Valerio?
Sono leggi.
Ma ci sono le leggi, ma le ripeto, in Italia lei ha mai visto a contezza di persone che sono assenti dal lavoro in qualunque ambito, privato, pubblico, e vengono licenziate per questo? No? C'è sempre un
raramente.
Le leggi ci sono, è che non si applicano, e questo è il problema, Valerio. Le 20:11 minuti, tanto poco fa. L'incontro Tremonti-Regioni pare sia finito malissimo, così ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna Vasco Errani, che è anche il presidente della conferenza regioni. L'incontro col governo è stato molto negativo e, insomma, i siti già battono. Tremonti gela le regioni, i tagli non si toccano, i tagli e i saldi della manovra non si toccano. Voglio andare da Patrizia da Firenze. Buonasera.
Dica. Senta, niente, mi riagganciavo un attimo alle considerazioni fatte poco fa da Toscani riguardo alle scorte, Saviano, eccetera. E consideravo questo: siccome Toscani, voce autorevole se vogliamo, ha detto che chi dice la verità viaggia sotto scorta, riferendosi a Saviano, giusto?
Sì. Sì.
No, e mi tornava alla memoria qualche sera fa, quando prima di lei c'era ancora Cruciani, in collegamento.
Che torna,
con
che torna, no, tranquillizziamo che tutti, che tornerà non in un futuro anteriore.
Vabbè, comunque anche lei è molto
torna
bravo,
presto,
non
torna
c'è
presto.
Problema. E niente, una sera c'era collegato Vittorio Feltri,
sì.
E Vittorio Feltri, così un po' come lui estemporaneo, disse che dopo tutto questo paese siamo catastrofici, perché non è come lo dipingono, non si cammina sui cadaveri la mattina.
Sì, sì, c'ero io.
Ah, ecco,
era il microfono.
Perfetto,
sì,
perfetto.
Non si trovano i cadaveri
poi
per le strade, sì.
Si ricorda, si scatenarono a pioggia poi le telefonate, no, dicendo che Feltri più o meno ha disposto,
certo,
il paranoico.
Chi non lavora è perché non vuole, dice Feltri.
Esatto, disse che chi non lavora magari, ecco, allora a questo punto consideriamo un po', siccome Feltri ben si sa che viaggia da anni sotto scorta, allora dice la verità o non
la
vabbè,
dice? Ma non è l'assioma.
Italiano dice la verità.
Ma non è l'assioma, l'assioma non credo fosse, anzi non è proprio che tutti quelli che hanno la scorta perché dicono la verità. Insomma, cioè
ma
la scorta,
una distinzione può diventare pesante.
Vabbè, ma la scorta si ha per vari motivi. La scorta si ha se uno ha delle minacce, prima di tutto. Poi voglio dire che se uno ha delle minacce concrete, gli si dà la scorta. Questo parliamo in linea teorica, cioè poi non voglio parlare di quelli che hanno la scorta e magari non la meritano, è uno spreco, perché è uno status symbol. Quelli che hanno le minacce alla vita hanno una scorta. Poi che dire, cioè non è che tutti quelli che hanno la scorta è perché dicono la verità. Toscani lo diceva su Saviano, siccome lui ha fatto un'opera di denuncia, ha detto la verità su tante cose scomode, le ha portate in milioni e milioni e milioni di case in tutto il mondo, i casalesi gliel'hanno giurata e quindi ha la scorta. Ecco, questo intendeva Patrizia. Voglio andare, la ringrazio ovviamente, voglio andare a Genova da Paolo. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, l'intervento su Saviano che volevo fare era questo, semplicemente che mi sembra strano che una persona dell'intelligenza di Saviano abbia preso in questo modo una provocazione comunque forte, perché chiaro, l'immagine...
Lei l'ha vista la foto? Lei l'ha vista? Lei l'ha vista, Paolo, questa foto?
Non l'ho vista, no. Però l'ho interpretata da quello che ho sentito da lei e mi sembra di capire che l'immagine sia forte sicuramente.
Cioè è una persona, è come se lei vedesse in questo momento un lettino,
la faccia su un letto di
dobitorio. Sì, cioè no, vede sul lettino dobitorio una persona, e questa persona è Roberto Saviano, perché sa, con Photoshop si mette la faccia su un cadavere finto, insomma, poi Toscani l'ha giudicata anche brutta dal punto di vista artistico, ma al di là di fatto, cioè e la foto, hanno ammazzato Saviano, cioè il giornale Max ha di fatto, tra virgolette, ammazzato Saviano. Ecco, questo.
Il giornale Max probabilmente voleva dire hanno ammazzato il pensiero Saviano, l'intelligenza di Saviano o l'esposizione che ha Saviano di mettersi in prima linea con certe idee, con certe cose, secondo me.
Certo.
E Saviano lo deve aver capito. E non vorrei che la risposta di Saviano avesse fatto comodo anche a Saviano, cioè dire la mia famiglia è sconfitta, io non ho intenzione assolutamente di morire, mi fa pensare che Saviano abbia cavalcato un po' la provocazione e fa vedere che è arrabbiato verso il giornale, ma in realtà secondo me è contento che un giornale si mostri anche provocatoriamente così verso di lui.
Contento, guardi, su questo io posso assolutamente dire di no, ma questo è il mio pensiero, certamente contento. Saviano sa benissimo, come tutti sappiamo benissimo, che cosa rischia, è che forse, ripeto, sentirselo è come dire uno che sa una cosa, però sentirselo dire ogni 5 minuti con uno che ti bussa sulla spalla e dire, anche quando magari non ci stai pensando a 2 minuti, guarda che ti vogliono ammazzare, ti faccio vedere questa foto, magari dà un po' fastidio, magari è stata una reazione così distinto, un po' di rabbia. Le 20 e 17 minuti, 800 24 00 24. Allora, prima abbiamo parlato di case, di propaganda fide con l'onorevole Binetti, abbiamo parlato anche con i vari ascoltatori. Vogliamo parlare ancora? Io voglio salutare Monica Cirinna. Buonasera.
Buonasera, grazie per avermi chiamata.
Eccoci, lei è consigliere del Partito Democratico al Comune di Roma e oggi.
Sì, da oltre 15 anni.
Oggi il Fatto Quotidiano racconta la storia. Lei è anche la compagna di Esterino Montino, che è parlamentare del PD, è stato vicepresidente della regione con la presidenza Marrazzo nella scorsa giunta regionale. Il Fatto Quotidiano si chiede: voi abitate in una casa di 110 metri quadri, che viene descritta con due camere, soggiorno, due bagni e cucina, disposta su due livelli. Castelli, mi corregga insomma se questo se sbaglio, in una zona considerata di grande pregio, appartamento di propaganda fide, affitto fino a poco fa 360 euro al mese. E allora il fatto si dice, ma com'è possibile 360 euro al mese?
Dire che il fatto, per chi l'ha letto, correttamente riporta tutte le mie dichiarazioni e spiega che noi siamo entrati in quella casa nel 1998, anno nel quale la casa era una casa diroccata. Per i romani che ci stanno ascoltando, vi rammento quel fatto bruttissimo di quel povero ragazzo che ruppe la fontana di Piazza Navona. Ecco, quel povero ragazzo abitava in quella casa, subaffittava le stanze, era poverino, un tossicodipendente, quindi vi lascio immaginare quella casa come era ridotta.
In che stato era quando siete entrati voi?
Prego?
Cioè lei dice, lascia immaginare in che stato era, perché ci viveva, sì, questa persona che aveva, sì, problemi anche...
Vi dico soltanto che i bagni non esistevano, c'erano dei buchi tipo la turca, e noi abbiamo speso 150 milioni di lire per ristrutturare, a fronte del quale il propaganda fide ha ritenuto di farci un contratto d'affitto con uno spalmamento di queste spese. Nella mia condizione, nel palazzo di Via dell'Orso, ci sono altre tre famiglie.
Sì.
Non capisco, forse non fanno notizia perché non sono politici.
Non
ma
sono
di
politici.
Fatto, anche loro hanno ristrutturato, no, e hanno ammortizzato sul canone.
Sa cos'è la notizia? Perché il fatto dice, poco fa è caduto il contratto di locazione a maggio e il Vaticano, propaganda fide, che è proprietario appunto di questo alloggio, ha chiesto un nuovo canone adeguato, e il canone adeguato è 3.000 euro al mese. Allora si dice, ma come, per tanti anni avete pagato 360 euro al mese, ora ve ne chiedono 3.000? Cioè,
adesso il propaganda ritiene di applicare alla scadenza dei contratti con ammortamento dei lavori il canone, diciamo, di mercato. A ottobre lo farà anche con quell'altra famiglia. Hanno rinnovato pochi mesi fa una delle tre famiglie di cui vi parlavo, e quindi chi vuole mettersi al canone di mercato rimane in affitto al propaganda, chi non vuole va via.
Capisce, quello è a dire, allora per tanti, per 12 anni quanto è 360 euro al mese, certo non era quello il prezzo di mercato, voglio dire.
Ma come si ammortizzavano 150 milioni di lire, che oggi sarebbero 300.000 euro, se non spalmavi nel corso degli anni i lavori che avevi fatto?
No, il contrario, cioè 150.000 sono 75.000 euro.
Vabbè, sì, io non sono molto brava con i numeri, comunque cioè, mi aiuti lei.
Come ammortizzare 75.000 euro che voi avete fatto di lavori di ristrutturazione, cioè 150.000 delle vecchie lire, si applicava un affitto di 360 euro al mese, cioè molto al di sotto del prezzo di mercato.
Ma questo il propaganda, come molti altri enti romani, potete chiedere alle assicurazioni piuttosto che alle Nasarco, ad altri, tutti gli enti che si trovano a chiedere l'affitto di case diroccate, perché di questo si tratta, chiedono all'inquilino di fare i lavori e poi glieli scontano sul canone. Non è che tutti sono disponibili a farlo.
Certo.
Molti preferiscono accendere un mutuo e comprarsi una casa.
No, perché prima abbiamo sentito Bruno Vespa, che era da Barbara Palombelli un paio di giorni fa, ha detto, io ho fatto ristrutturazioni per 560.000 euro, pago 10.000 euro al mese di affitto, non so dove, la zona, eccetera.
Ho capito, Bruno Vespa non abita nel mio stabile. Io invito chiunque a venire domattina a prendere un caffè a casa mia. Da noi non c'è l'ascensore, da noi non ci sono terrazzi, non ci sono balconi, tutte le finestre sono interne in una chiostra, dove peraltro c'è un garage che fa un baccano tremendo. Non stiamo parlando di case di lusso. Quando lei dice una casa su tre livelli, al piano di sotto ci sono le camere da letto, non stiamo parlando di case di lusso.
Su due livelli.
Il fatto è che, stando in centro storico, si entra in una fascia di reddito elevata rispetto ai metri quadri in affitto.
Sa cos'è il fatto, Cirinà, che anche tutta questa polemica, cioè voi avete detto, all'epoca quando avevamo bisogno di un appartamento abbiamo chiesto a Monsignor Angelo Mottola, che era un nostro contatto insomma con il Vaticano. Ecco,
guardi, a voi posso dirla la verità, come l'ho detto al fatto, che però non l'ha scritta.
Sì.
Sono l'unica, come dire, laica ed eretica di una famiglia molto cattolica. Angelo era un amico di famiglia, ha celebrato i matrimoni di tutti i miei fratelli. Essendo comunque una persona intelligente, quando io ho deciso di andare a convivere, e tuttora convivo, non sono sposata, con Montino, ho detto ad Angelo: Angelo, sto cercando casa per andare a vivere con il mio compagno. Siccome lui era al propaganda, ma gliel'ho detto come si dice a un amico di famiglia, come l'ho detto a un altro amico di mio padre che lavorava all'INA a quell'epoca.
Come vede, non c'è nessun rapporto poi politico né tra me né Montino con il propaganda.
Però tutti questi, adesso sta avvenendo tutto lo scandalo o presunto scandalo, le polemiche che lei legge anche sui giornali, le inchieste, insomma questo intreccio di rapporto tra Vaticano, politici e case, immobili. Qualcuno ha detto, ma come mai poi rapporti con avere rapporti immobiliari con il Vaticano, poi magari si è ricattabili politicamente, tra virgolette, oppure...
Questo dipende dall'etica e dalla morale che, facendo il politico, ognuno applica al suo operato. Io faccio il consigliere comunale a Roma da 15 anni e sono stata una delle poche ad aver votato contro ogni volta che bisognava concedere un'area pubblica per costruire una chiesa in questa città, perché ho sempre detto si facciano prima le case popolari delle chiese.
Accidenti, lei ce l'ha proprio, cioè non... ce l'ha col Vaticano, no?
Non ce l'ho. Penso però quegli ascoltatori che hanno chiamato prima, io sono in macchina da tanto, mi sento da prima, anche a me piacerebbe avere la certezza che il propaganda finanziasse davvero le missioni con i soldi del mio affitto, e a maggior ragione sarei più felice di dargli 3.000 euro al mese se avessi questa certezza, ma questa certezza non
In ogni caso lei dice per spalmare queste ristrutturazioni, effettivamente stride un po' da 360 euro a 3.000 euro, cioè come dire 3.000 euro è il prezzo di mercato e finora 360 euro, adesso non ho fatto il calcolo.
Una delle tre famiglie di cui vi parlavo prima ha rinnovato 6 mesi fa a 1.000 euro al mese una casa più piccola della mia al primo piano, il che vuol dire che non sono immobili di pregio e che di fatto ogni famiglia che ha fatto delle ristrutturazioni poi, ragionando su un canone giusto, ne può in qualche modo poi continuare a fruire, anche perché insomma se uno sta in affitto vuol dire che la casa non se la può comprare. Un consigliere comunale di Roma guadagna 1.400 euro al mese, pensiate di parlare con Bruno Vespa.
No, guadagna di più magari se fate il conto in comune, guadagna di più sicuramente un parlamentare, adesso è suo compagno Montino o vicepresidente della regione. Questo.
Il mio compagno attualmente è consigliere regionale, i consiglieri regionali del Lazio guadagnano circa 10.000 euro al mese, però come dire... Se vogliamo proprio essere persone che fanno outing, il mio compagno ha 4 figli che mantiene in parte, ha 2 piccoli nipoti, insomma ognuno poi, come dire, no, c'ha le sue
storie. Sono spese. Senta, in questa ristrutturazione c'entra per caso il famoso nome Diego Anemone?
Beh, io sono una persona talmente corretta che ho raccontato tutto al fatto, il fatto peraltro su questo ha riportato. Noi siamo stati... come dire, ristrutturatori in proprio, abbiamo chiamato una ditta di cui ho anche fornito il nome, un'impresa di un ingegnere, Arnaldo Cicchetti.
Cioè non c'entra niente con la cosiddetta
crisi. Assolutamente, assolutamente.
Nel salutarla,
noi non abbiamo avuto mai, veramente lo voglio dire con onestà, dal giorno in cui siamo entrati in quella casa nessuno di propaganda ci ha mai chiamato, nessuno ci ha mai chiesto niente.
Senta, nel salutarla c'è un ascoltatore che ci manda un messaggio, ha fatto i suoi calcoli, dice in 10 anni, glielo giro come l'SMS, io non ho fatto i calcoli, in 10 anni avete risparmiato circa 258.000 euro contro 75.000 di ristrutturazioni, i 150 milioni, questo
lo può sostenere l'ascoltatore, io non sono brava a fare i conti così a spanne in questo momento che sto accostata con la macchina. Resta di fatto che, ripeto, nel mio stabile ci sono ben 3 famiglie in questa condizione e nessuno ha mai potuto protestare su questo, perché insomma io e Montino facciamo notizia perché siamo io e Montino.
Perché siete due politici, ma è l'intreccio politica.
Però ecco, ripeto, non va bene nemmeno fare di tutt'erba un fascio, nel senso che c'è tanta gente onesta che fa politica da tanti anni, non si arricchisce, non ambisce a posti. Io faccio il consigliere comunale da 15 anni, non vado alla Camera, non vado al Senato, sto dove sto, servo i miei cittadini con passione. Io sono famosa a Roma per essere quella che si è occupata sempre di cani e di gatti.
È vero, è vero, sul suo blog ho visto c'è una sezione sugli animali.
Quelli non votano, immaginatevi. Quindi è anche sbagliato dare questo segnale per cui siamo tutti magnoni e tutti ladroni. Così la gente si allontana dalla politica, anche dalla politica onesta e per bene. Se io e Montino ci fossimo arricchiti, ce la compravamo la casa.
Io la ringrazio, Monica Cirinnà, grazie. Consigliere comunale a Roma, buona serata ovviamente per il Partito Democratico. Le 20:33 minuti, stiamo insieme fino alle 9, alle 21 intanto ci sono Ghana e Germania in onda. Ha scatenato tutta una serie di calcoli matematici l'intervento di Monica Cirinnà, consigliere comunale del PD, che ci ha raccontato ascoltato, come col suo compagno Esterino Montino, ex vicepresidente della regione, vivono da anni in un appartamento di Propaganda Fide. Prima pagavano 360 euro al mese, ora Propaganda Fide chiede 3.000 euro e ci si chiede com'è mai per tanti anni a 360 euro. Loro hanno fatto delle ristrutturazioni per 75.000 euro e ci dice insomma, se gli chiedono 3.000 euro al mese ora e hanno risparmiato questo per 12 anni, fanno tanti migliaia di euro. Ma non è che il prezzo di mercato di oggi di 3.000 era uguale a quello di 12 anni fa, non ci ho capito più o meno niente in tutti questi calcoli. Ma in realtà, insomma, il tema politico c'è, politico e non solo, rapporto case, potere, Vaticano. Domani alle 8.30, tra l'altro, ne parleremo, è il sondaggio di domani di Radio 24. Voglio andare a Torino da Viviana, buonasera.
Buonasera, volevo vorrei essere un piccolo commento riguardo il ministro Brunetta e la partita della nazionale.
Sì, di domani. Televisori spenti, si lavora.
Allora, io sono di Torino e sono uno dei famigerati dipendenti pubblici tanto vituperati dal ministro Brunetta.
Ah, e che farà domani?
Allora, in primis non me ne frega niente della partita, però vabbè, capisco che possa essere una cosa soggettiva, però io sono tanti anni che lavoro per la pubblica amministrazione e quindi sono passati 2 o 3 mondiali da quando lavoro presso questo ente pubblico e mai ho visto i miei colleghi guardare la partita.
Tutti no, veramente irreprensibili.
No, perché se hai contatto col pubblico, poi io non lo so cosa possa accadere nel più decentrato ufficio. Ecco, diciamo
sì, magari
così,
o negli uffici dietro se compare qualche televisore.
Io non lo so, però sembra sempre che il dipendente pubblico in realtà debba essere pronto a non fare nulla, a guardare
la
televisione.
No, ma guarda che io in questo, cioè Brunetta non è partito da una critica, gli hanno detto ma domani che succede? E ha detto domani si lavora, e domani
certo,
si lavora
palese,
e quindi
anche per i dipendenti pubblici, cioè, secondo me non è neanche da dire una cosa del genere, è chiaro.
Beh, a domanda ha risposto dicendo
sì, certo,
domani si lavora e quando si lavora i televisori stanno spenti. Ecco.
Ma mi sembra una cosa fondamentale, basilare. Peraltro, solo questo.
Va bene, grazie Viviana. Voglio andare dalla provincia di Modena, da Tommaso. Buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Saluto tutti. Ascolti, io volevo darvi solo una testimonianza. Per quanto riguarda Pomigliano, per quanto riguarda quei contratti, c'è la mancanza di serietà da parte di chi, ma alla base, da chi li ha portati anche avanti. Cioè, come si può parlare a degli operai che sono, insomma, chi realmente crea il PIL a livello in Italia, delle condizioni disagiate. Tu non devi fare la pausa a pranzo. Io andavo all'estero, prima col camion, andavo in Olanda, vedevo che lì la pausa a pranzo non esiste.
Ma in che senso? Non devi fare la pausa
pranzo? No, loro non la facevano, mi creda. Loro avevano una piccola mensa dove mangiavano un panino, dove mangiavano magari una minestra, poi riprendevano a lavorare in quei 20 minuti, perché comunque a livello di produttività in effetti se si mangia si rallenta, è vero, si può parlare in questi termini, però parlare della gente che lavora mediamente dalle 8 alle 10 ore, perché un operaio oggi deve lavorare almeno 10 ore per portare a casa una paga per dare da mangiare alla propria famiglia.
Okay. Ma non è che viene detto, viene abolita la pausa pranzo, viene riorganizzata, viene messa credo al fine del turno di lavoro. Ripeto, adesso io l'ho letto l'accordo in maniera non approfondita, come potrebbe dire, che ne so, un Oscar Giannino, un Sebastiano Barzini. Però non è che viene abolita, cioè non si può mangiare, questo.
Ma io quello che seguo, lo seguo soprattutto via internet, quindi al di sopra di quello che sono i giornali o i politici, io leggo quello che viene scritto.
E cosa c'è scritto? Che viene abolita la pausa
me
pranzo?
Secondo me viene scritto fondamentalmente dove se ti va di lavorare, questo è il contratto, ti va bene? Se non ti va bene, noi ci spostiamo in Polonia.
No, sono in Polonia. Bene.
Lo so che loro sono in Polonia, ma già da tempo.
No, infatti, la questione è questa. Non è che si spostano.
Sul report ci fu un documentario di come lavoravano in Polonia, 12 ore di fila per 350 euro al mese. Sfruttare delle persone in Polonia e non dare lavoro in Italia a una Fiat
che ha avuto sempre soldi da, da diversi anni a questa parte.
A lei non sta bene.
No, non va bene, non va bene. Va bene, di chi è italiano.
La ringrazio Tommaso, voglio andare a Napoli da Davide, buonasera.
Salve, buonasera.
Dichi.
Vabbè, io è la prima volta che chiamo, quindi sono, sono un po' emozionato. Vabbè.
No, non
volevo,
siamo tra
diciamo,
amici.
Muovere diciamo nel, nel senso dell'intervento di prima, perché secondo me la Fiat, diciamo, nei confronti dei lavoratori di Pomigliano è stata molto disonesta, perché secondo me la volontà di spostare poi la sua, la sua produttività a Pomigliano, secondo me non c'è. Proprio perché io prima parlavo con un amico giornalista e discutevamo proprio di questo referendum, insomma, che è stato indetto. E addirittura questo, questo amico mi diceva che diciamo è stato raggiunto il 95%, insomma hanno votato il 95% degli aventi diritto, col 65% sì, sì, e più o meno le cifre sono queste. E dice che ci stavano problemi proprio a gestire queste percentuali, perché per loro, insomma, loro si aspettavano di raggiungere circa un 80% di sì. Allora io quello che dico, diciamo,
beh, certo, se uno, se uno vuole spostare la produttività, la, la produzione per investire 700 milioni di e dice però questo accordo lo vogliamo, e vogliamo che ci sia anche un accordo sottoscritto da una forte maggioranza, perché altrimenti se ci fosse il 51% o il 63% dice che succede quando
Io dico che comunque il 65%, diciamo, voglio dire, secondo me è una maggioranza abbastanza, diciamo, corposa.
Sì, cioè, però allora poi sa sulle, sulle linee, cioè chi fa la catena di montaggio, la in realtà oggi sentivo Giorgio Cremaschi a dire in realtà chi fa la vera catena di montaggio, i sì, lì sono molto scesi, sono circa il 40%, adesso non, poi perché sa, in tutto hanno, hanno votato tutti i dipendenti, no? Quindi non solo quelli che fanno la catena di montaggio. Quindi voglio dire, forse la Fiat dice attenzione, vogliamo vederci chiaro, cioè ci mettiamo in una situazione dove poi, dove poi c'è il rischio, perché abbiamo non so quante sigle sindacali, mentre negli Stati Uniti ce n'è una, no? Che è una democrazia, mi pare. Gli Stati Uniti sono una democrazia e quindi i sindacati sono rappresentati da un sindacato, quindi abbiamo 5-6 che dicono di sì, ce n'è uno che dice di no e magari poi blocca tutto e torniamo ai rischi di assenteismo più alto rispetto E allora si fanno i calcoli, cioè si fanno i conti, conviene o non conviene, tenendo conto tutto. Secondo lei, Davide, è un ragionamento scorretto questo?
Io quello che volevo dire è che voglio dire quel 65% che ha votato di sì, che fa?
Ho capito.
Voglio dire che comunque rappresenta la maggioranza dello stabilimento.
D'accordo.
Io allora se tu vuoi indire un referendum, allora sì, chiaro,
cioè, che fa vuol dire chi se la, lei vuol dire la domanda, la faccia più diretta, con chi se la deve prendere se Fiat decidesse di non venire in Italia?
Che non se la può prendere, che comunque loro penso stanno muovendo con la Fiat e comunque deve guardarsi i suoi conti eccetera eccetera, intanto stanno questi
lavoratori. No, dice con chi non se la deve prendere, non lo so, cioè voglio dire ci sarà anche chi se la prenderà con il sindacato, in questo caso la FIOM, che ha detto di non firmare, c'è chi se la prenderà con i colleghi che non hanno firmato, c'è invece chi se la prenderà con la Fiat perché dice no, queste condizioni non stavano bene. Speriamo, insomma, assolutamente che non si arrivi a questa situazione, voglio dire, tutti auspichiamo che ci sia la produzione in Italia.
Vabbè, io comunque poi ho letto anche un poco, insomma, sempre per grandi linee, come diceva lei prima, a me non mi sembra che queste condizioni di lavoro, mo, insomma, questo referendum, insomma, non guarda quelli che sono poi i diritti dei lavoratori.
Anche perché la domanda che io Davide, la domanda che faccio a tutti e non ho ancora capito e nessuno ha dato una risposta è perché gli altri sindacati, a parte la FIOM, avrebbero firmato un contratto anticostituzionale, che lede i diritti costituzionali via lo sciopero. Non è vero, non è che è abolito lo sciopero. Allora, gli altri sindacati si sono tutti impazziti. Qualcuno ha detto sono tutti sotto ricatto, tutti sotto ricatto. Non si capisce, hanno firmato tutti. La FIOM no, è stata una scelta che ha fatto. Però non è che gli altri sindacati hanno firmato qualcosa che è illegale, se no si sono ammattiti tutti. Leonardo da Bologna, buonasera.
Buonasera, dottore.
Eccoci.
Io volevo fare una piccolissima riflessione sul fatto che sono 2000 anni che la Chiesa accumula terreni, beni, chiese, case. Quindi la gente non deve stupirsi se il patrimonio immobiliare della Chiesa è così importante. Oltretutto con il Rinascimento.
Ma lei la sconvolge questa cosa? Cioè a me la
no,
cosa
fa
che
molto piacere. Che mi dispiace che il Risorgimento li abbia portato via l'80%. è questo che mi duole, è questo che mi dà fastidio, è stato depauperato, o meglio, i patti lateranensi sono lì.
Cioè dovrebbe avere di più, dovrebbe avere di più.
Molto di più, anche perché c'erano gestioni sociali diverse, c'era la decima, c'erano cose che avevano un senso. E avevano un peso nel regolare i rapporti umani e quant'altro. Oggi è rimasto quel pochino di roba lì alla Chiesa, ma è giusto
quel
che
pochino di roba lì. Però, sì, però voglio dire, non le suscita nessun sentimento il fatto di vedere questi intrecci.
Primi. La Chiesa è prima, le Chiese sono al centro di tutti i paesi, perché sono arrivati prima, appunto. Sono arrivati tutti dopo.
Ma la Chiesa è questa, la Chiesa è la Chiesa, la Chiesa che lei
anni, scusi,
no, ma la Chiesa che lei vuole è quella che fa anche la gestione immobiliare o la Chiesa?
È ovvio.
Sì.
Perché no? Se uno ha una cosa, perché non perché deve arrivare un Cavour o quant'altro a porre a dire no, adesso basta, chiuso, finito, è roba nostra.
Però lei vorrebbe, per esempio, che tutti i soldi guadagnati da propaganda fide con le locazioni, con gli affitti, con le vendite degli immobili venissero spesi effettivamente per le missioni all'estero.
In carità cristiana.
Questo dovrebbe.
È per promuovere i sentimenti e le intenzioni che il cristianesimo ci ha insegnato.
Lei sa che c'è stata appunto questa inchiesta di Report di Milena Gabanelli, io l'ho vista molto bella, in cui anche un esponente del Vaticano che si occupa proprio di questo dice, come ci ha ricordato, quello dell'8 per mille che entra, c'è una percentuale credo del 30%, 20%, adesso non mi ricordo, ma un 30% diciamo destinato veramente a queste opere di carità, al sostentamento del clero, le altre non ho capito, dovrebbe essere maggiore questa percentuale dell'8 per mille.
Italiano per aver sottratto tutti questi beni che erano assolutamente, che avevano diritto di essere in mano alla Chiesa, hanno fatto man bassa di queste cose.
Ah, beh,
una parte dell'8 per mille è a risarcimento di queste cose qua.
Il risarcimento per i beni che gli abbiamo sottratto. Grazie Leonardo da Bologna. Ripeto, domani mattina ce ne occupiamo ancora. Siamo all'ultima parte della Zanzara, alle 20:48 minuti. Mi ha raggiunto Carlo Genta. Carlo, buonasera.
Ciao, Sandro, buonasera.
Tra poco racconteremo quello che è successo oggi pomeriggio e quello che sta succedendo in campo, perché sono le partite, comincia ad essere decisive, da qua o dentro o fuori, si va agli ottavi o si va a casa, come la Francia.
Come la Francia, domani vediamo l'Italia, come oggi l'Algeria e la Slovenia in un finale da film di questo girone, a casa naturalmente. No, ma io stavo guardando Finlandia e Italia di calcio femminile.
Sì, su Rai 2 c'è Finlandia-Italia nazionale di calcio. Ma
stiamo vincendo
1-0. Stiamo spezzando le reni alla Finlandia femminile.
Alle finlandesi. No, poi per oggi nell'altro girone in realtà è drammatico, quello che vediamo.
No, oggi
stasera.
Pomeriggio diciamo è passato intanto Fabio Capello, l'Inghilterra è passata con gli Stati Uniti.
Con gli Stati Uniti che hanno vinto il girone e quindi stiamo aspettando questo accoppiamento che potrebbe regalarci negli ottavi di finale Germania-Inghilterra, che non è mica male.
Tra l'altro gli Stati Uniti sono passati con un gol al 90esimo, erano fuori, gol al 90esimo.
Ma tu l'hai visto?
Sì, ho visto il replay. Io lavoro, faccio come Brunetta.
Io no, invece. No, il contrario, invito tutti domani a guardare l'Italia. Tutti, invito tutti.
Anche i dipendenti pubblici.
Naturalmente, anche soprattutto i dipendenti pubblici, che perdono un sacco di tempo in altre cose. Però, secondo me, domani, se c'è un momento in cui magari fare spogliatoio, può essere guardare insieme una partita
d'Italia.
Allora,
Carlo, allora ti voglio far ascoltare Marco dalla Spezia, che vedo, credo sia un dipendente pubblico, no? Sì,
sì, buonasera, sono un medico ospedaliero.
Ecco, qua c'è Carlo Genta che la invita a violare la legge.
Ecco, ma vede, è irritante, vede, lei comincia, mi fa già arrabbiare. Perché sono un medico, non prendo in giro il mio primario, il direttore sanitario. Io domani lavoro come mille altri giorni, come mille Natali, come mille domeniche. E niente, per me domani è una giornata normale.
E quindi sì, la TV sta.
E quindi dice, no, ma perché sembra che i dipendenti pubblici siano degli scolaretti che
appunto,
appena il maestro si gira,
appunto,
prendono in gira chi li paga. Ma non è così, ci sono tanta gente.
E allora perché trattarli da scolaretti? Se c'è da lavorare, lei fa il medico, ha un'urgenza, ma ci mancherebbe altro, non siamo mica bambini. Però se uno è un dipendente pubblico, in quell'ora e mezza lì, insomma, ci sono fior di aziende che hanno delle aree in cui permettono ai dipendenti di socializzare, di aggregarsi. Non capisco perché si debba stare davanti al computer col divieto di accendere la televisione. Questo che...
No, ma vede, io non capisco però perché il momento del calcio sia un momento sacro per questo paese.
È
no,
di aggregazione.
No, sa, se a lei...
Ma
se a lei...
Ma come no?
Un hobby come un altro. Domani c'è una partita di scacchi, domani c'è una partita di
vabbè,
calcio.
Ma questo, Marco...
E allora? Cosa,
se a lei interessa...
E allora non capisco perché si parli di questi mondiali come se fossero un evento che tra l'altro nel... Per il mio parere personale sono un evento infausto per questo paese.
Vabbè, però Marco, vabbè, a lei del calcio non gliene frega niente, insomma.
Non gliene frega niente, però è singolare che in questo paese si parli solo di calcio e si senta la nazionale e basta, l'unico momento aggregativo patriottico è il calcio, per favore.
Ma insomma,
cioè,
io
che abbiamo in sto paese, pensiamo
calcio,
al calcio.
Il calcio.
Marco, e troviamone no, un altro.
No, no, ma Marco,
la sagra della porchetta, cosa facciamo? No, non possiamo aggregarci, cioè non ho capito cosa c'è di male.
La sagra della porchetta però non distrae nessuno, domani c'è e poi quando è finita e piantiamola qua. Invece succede un'altra cosa, che si parla di pubblico impiego, si parla tanto di risparmiare, sa cosa succede nel pubblico impiego? Che si taglia proprio sulle strutture che invece producono.
Allora, no, io dico,
il pubblico impiego spende.
Dico, Marco,
invece i lavativi, per i lavativi non si fa nulla.
Sì, allora io dico, metti insieme Carlo Genta, una partita di calcio, un dipendente pubblico, Marco dalla Spezia, e succede il finimondo. Vabbè, Marco, la ringrazio per essere stato con noi. Allora, Carlo Genta, sei venuto qua a fare risse?
Sì, sì, ma io li aspetto, dopo il GR delle 9.
Certo, tutti i dipendenti pubblici adesso telefonare a Carlo Genta.
Ma i dipendenti privati cosa fanno? Ma voglio dire, stasera, ti dico la verità, volevo chiamare Renzo Rosso, per esempio.
Sì,
poi non poteva,
sì,
purtroppo avevo un impegno, ma lo chiameranno le prossime sere. Per capire cosa fanno domani alla Disney.
Sicuramente faranno delle
cose.
Cosa fanno? Feste,
e allora lì lavorano poco?
Non ho capito. No, assolutamente no. No, però posso capire, cioè, se uno è animato dal fatto del calcio, non me ne frega niente, come prima ci ha chiamato anche Viviana, credo, da Torino. A me non me ne frega niente, poi io faccio un lavoro di, come dire, front office, non è che posso alla posta dire a uno, vado fuori a vedere la partita.
Ma se uno ha da fare, ha da fare. Però,
flessibilità, o come il nostro medico che deve fare gli interventi, mica gli chiediamo di lasciare il paziente per accendere la partita. No, però insomma, anche vabbè, Brunetta ha detto: io domani lavoro e al lavoro la TV è spenta. Noi fortunatamente lavoriamo in radio, ma abbiamo le TV accese.
Le abbiamo accese tutte, guardiamo l'Italia, la raccontiamo e non
ci aggreghiamo.
Ma non capisco cosa ci sia di male.
No, adesso, di male.
Secondo te?
No, di male non c'è niente. Se uno lo può fare, lo può anche fare. In quest'ora e mezza, con anche un quarto d'ora di pausa, non succederà il finimondo. Allora, che dobbiamo fare? No, Carlo, dici allora questa sera le partite. Ghana e Germania
sono
0-0.
Germania 0-0 e sono Serbia-Australia 0-0 al momento.
E quindi che succede?
E quindi succede che la Germania, insomma, se la Serbia batte l'Australia, come credo succederà, la Germania è obbligata a vincere. Attenzione, perché sta per segnare, ma sbaglia un gol facilissimo la Germania, tu per tu, col portiere.
Sempre 0-0.
0-0, la Germania rischia grosso, perché se non vince questa partita rischia di finire fuori dai mondiali, perché il Ghana ha 4 punti in classifica, Serbia e Germania 3, Australia 1. Finissero tutte e due in parità, allora passerebbero la Germania e il Ghana, ma dubito che la Serbia non batterà l'Australia. Comunque vediamo
nel corso della serata. Io, ringraziando Laura Marchese, Riccardo Poli in redazione e il nostro Francesco Caldarola, il nostro autore, così come Valeria Bernardi in regia, chiedo anche a Carlo Genta: tu, Carlo, avresti titolato come ha fatto l'Equipe con quella frase che Anelka ha detto all'allenatore Domenech e di cui si può tradurre solo la parola sporco, per tutto il resto è vai a bip sporco. Cioè, una frase di 700 parole in cui si può dire solo sporco.
Poveri, stanno vivendo
uno psicodramma. E l'Equipe l'ha titolata 9 colonne,
sì,
in prima pagina.
Sì, vabbè, in questi giorni è trash talk, no, come dicono
gli americani. Tu l'avresti messa, cioè, il titolo, uno compra, che ne so, la Gazzetta dello Sport e domani trova,
No, ma singolare è anche che domani c'è Arik, ha chiesto udienza privata a Sarkozy, lo sai, no? L'hai detto?
Udienza privata a Sarkozy.
Sì, va da Sarkozy, ha chiesto udienza privata
e
a Sarkozy.
E da Carla Bruni, no?
Non lo so.
Cioè, Arik,
so,
ma che deve fare? Che deve fare?
E ha chiesto di parlare col presidente.
Cioè, Arik ha chiesto di parlare col presidente.
E il presidente ha detto va bene.
Vuole raccontare come ha segnato nostro Trapattoni.
Sai che prima gli interisti andavano tutti da Moratti, i giocatori scontenti. Adesso quelli della Francia vanno da Sarkozy.
Boh, vabbè, vi lasciamo con questo dubbio. A domani, se volete, alle 7.30, e poi dopo il GR c'è Carlo Genta.